Questo ci aiuta appunto a vedere questo altro concilio. Il concilio di Calcedonia è il quarto, se volete imparare la data, il 451, ed è il concilio che afferma che in Cristo c'è la natura umana e la natura divina perfettamente integre, quindi Gesù è veramente uomo, è veramente Dio, ma è una sola persona divina. Cioè la persona divina, la seconda persona della Trinità, si è incarnata portando nell'uomo Gesù tutta la natura divina e prendendo tutta la natura umana. Il concilio venne fatto nella chiesa di Santa Eufemia, che adesso è degli Armeni, ed è in quella zona lì, appunto, ci diceva, dove sono i due grattacieli, no? Quindi lo vediamo, è come esserci presenti, insomma è bello vederli da lontano, no? Ed è il quarto concilio ecumenico. Che cosa vuole affermare questo concilio? Perché c'era il patriarca, che si chiama Eutiche, diceva: no, non è possibile che Dio abbia preso totalmente l'uomo. Dio non può aver mangiato, non può aver dormito, no? Invece la testimonianza dei Vangeli è questa, e questo è straordinario per quello che facciamo noi, cioè Gesù ha veramente mangiato, Gesù ha veramente dormito, Gesù ha veramente pianto, è veramente uomo nella sua totalità. C'è una frase bellissima, Benedetto XVI mi ha colpito, una di quelle frasi così sintetiche, dice: che cosa si può dire di più grande dell'uomo, del fatto che Dio si è fatto uomo? Provate a trovare una cosa che possa essere più grande di questo, no? Cioè, se Dio fosse venuto ma non facendosi uomo, la nostra vita che cosa sarebbe? Che cosa? In realtà questa cosa è la più alta dichiarazione della dignità dell'uomo che sia mai stato, no? Però insieme Gesù non è solamente uomo, ma pensavo un malano di cui ho parlato poco, pensate al processo, no? Quando il Sinedrio lo fa accusare, Gesù non è pericoloso politicamente, Pilato dice: ma questo non fa niente di male. Il Sinedrio non può tollerare che Gesù parli come se fosse Dio. Gesù parla con un linguaggio che scandalizza gli ebrei. Non li scandalizza perché critica le loro leggi, perché critica il sabato, perché anzi l'esegesi moderna dice che Gesù era molto vicino, cioè da un certo punto di vista Gesù era pienamente ebreo. Ma ciò che scandalizzava è che lui si metteva al di sopra di Mosè, al di sopra di Davide, lui parlava con la bocca stessa di Dio, no? E allora Calcedonia dice proprio questo, cioè veramente, è pienamente uomo, è pienamente Dio, e usa quattro termini che sono fondamentali. Dice così proprio il testo del concilio: Gesù è uno e medesimo Cristo Signore unigenito, da riconoscersi in due nature senza confusione. Cioè le due nature non è che si confondono, si miscano, immutabili. Non è che l'umanità viene mutata, non è che la divinità viene mutata, però indivise. Però inseparabili, gli altri due termini, indivise e inseparabili, cioè nell'unica persona divina del Verbo non sono più separabili la carne e Dio. Pensate che quando Cristo risorge, quando scende al cielo, Tommaso gli mette le mani nel costato. Che cosa vuol dire? Che la carne con cui è amato è talmente piena di Dio che quella carne sale al cielo, cioè quella carne oramai è inseparabile dalla divinità. Ricordo una mamma che mi disse una volta, un'espressione che ripeto spesso: Don Andrea, ma a me mi è morto mio figlio, ma io quando andrò in paradiso lo riconoscerò mio figlio. Voi sapete, se noi fossimo solo anime, cosa vuol dire che noi ci riconosciamo se non portiamo con noi l'amore che abbiamo vissuto? Se in Dio, nell'eternità, nel cielo, non può entrare la vita. Invece Gesù porta la carne dell'uomo, lui è talmente tutta la sua umanità che sale a Dio dopo la risurrezione. E così Maria perché può ascendere al cielo? Perché c'è la coimesis, la dormizio, perché Maria, non avendo peccato, è la prima persona che porta tutta la sua vita in Dio. Cioè l'uomo e Dio si sono finalmente uniti a partire da questo. E Calcedonia lo afferma. E è importante Calcedonia perché causò una prima grande divisione nella Chiesa. Nel 451 si separarono le cinque chiese che venivano un tempo chiamate non calcedoniane, cioè i Siri, i Copti, gli Armeni, gli Assiri e gli Etiopi. Loro dicevano, sembrava che dicessero, che non era possibile che proprio tutto l'uomo Dio lo assumesse, ma la parte divina dell'uomo in qualche modo prendeva modificava un po' l'umanità, cioè non è che la lasciava esattamente com'era, ma invece i papi recenti, Giovanni Paolo II, eccetera, ha fatto una serie di accordi con tutte queste chiese. Pensate agli armeni che vivevano nell'est della Turchia, adesso hanno uno stato al di fuori della Turchia, cioè c'è un trattato, e il Papa Giovanni Paolo II e il Patriarca armeno dicono: no, noi di Cristo crediamo esattamente la stessa cosa, pur usando delle parole diverse, questa è la nostra fede. E allora riassumiamo, perché siamo quasi alla fine, così pian piano li imparate. Primo concilio Nicea, 325, Cristo è della stessa natura del Padre, quindi si afferma la divinità di Cristo. Secondo concilio, 381, Costantinopoli, la chiesa che adesso vedremo di Santa Irene, si dice che ci sono tre persone, si usa la persona. Se veramente Gesù è figlio di Dio, allora vuol dire che è persona come il Padre, e si dice che lo Spirito dà la vita, si aggiunge, si spiega meglio lo Spirito come persona divina. Nel terzo concilio, quello di Efeso, 431, si dice: ma Maria, che ha generato Gesù, non ha generato solo l'uomo Gesù, siccome Gesù è uomo e Dio insieme, è madre di Dio. Il quarto concilio, Calcedonia, qui dinanzi a noi, dice che c'è una sola persona divina in Gesù e due nature, quella umana e quella divina. Il quinto concilio di Costantinopoli II, che viene fatto a Santa Sofia, è del 553, riafferma di fatto il concilio di Calcedonia. Il sesto concilio, il Costantinopolitano III, è quello di cui abbiamo parlato all'ippodromo: se veramente in Gesù c'è la pienezza dell'umanità, c'è la pienezza della divinità, allora c'è anche la volontà umana, e questo è stato celebrato dentro la chiesa di Santa Sofia. Settimo concilio, il concilio secondo di Nicea: è obbligatorio fare le immagini, siccome Dio ha preso forma umana, allora l'uomo, per riconoscere questo, lo aiuta veramente, anzi l'uomo è bene che dipinga le immagini, faccia statue, faccia mosaici, faccia affreschi, e quindi abbiamo una sintesi di questo. Finisco solo dicendo che Calcedonia è un nome fenicio, pensate, qui c'è nei fenici, voleva dire in fenicio nuova città, era la città nuova dall'altra parte, quindi i fenici l'avevano fondata. Invece Kadikoi, che è il nome moderno, è una parola che dette Maometto II, appunto quello che ha conquistato Costantinopoli, era Karkidon, il villaggio del giudice, il Kad era il giudice, diciamo il suo rappresentante a livello giuridico, e quindi assegnò lì una residenza e prese questo nome nuovo, e lo possiamo immaginare tutta questa gente che si riunisce, rifiuta la dottrina di Eutiche e dice: no, è veramente uomo, pienamente Dio nella persona divina che si incarna in lui. Allora, ci fermiamo qui perché siamo dinanzi alla chiesa di Santa Irene, e come ci diceva molto bene la guida, Santa Irene non è la Santa Irene, che pure esiste, come Santa Sofia, non è una martire di nome Sofia, una santa, ma è Sofia è la sapienza di Cristo, e Cristo sapienza, Irene la pace che viene da Cristo. Se volete lo possiamo paragonare subito all'Ara Pacis di Augusto, cioè l'imperatore diceva di portare la pace. La Santa Irene è l'annunzio che la vera pace, il vero pacificatore, il vero portatore di pace nella fede cristiana, è il principe della pace che è Cristo, no? Qui viene fatto il secondo concilio ecumenico sotto l'imperatore Teodosio nell'anno 381, è il concilio che è stato preparato dai padri cappadoci. Vi dicevo che i padri cappadoci hanno ripreso questa parola che era già di Origene, questa parola persona, in greco ipostasis, riflettendo su questo, dovete spingere al massimo nel mistero quello che già vale per noi, cioè c'è come uno specchio di noi rispetto a Dio, no? Noi siamo da un lato individui, cioè io sono io, ma io sono persona, nel senso che se io voglio capire chi è Andrea, io devo dire: Andrea vuole bene ad Alberto, cioè il mio essere non è una cosa separata, ma è una relazione. Se volete, al limite, la domanda ve lo ripeto, perché secondo me è molto bello: noi, per sapere chi siamo, ci domandiamo a chi tu vuoi bene, chi ti ha voluto bene, chi ti ha fatto essere ciò che sei, no? Noi siamo un dono di altri, delle persone incontrate, dei genitori, e noi siamo il dono che noi facciamo, no? E all'opposto, abbiamo detto, il maligno è la non persona, cioè colui che è talmente non amante, talmente gelido, non avendo alcun tipo di amore, non è più persona perché non ama, no? I padri cappadoci, riflettendo sulle parole di Giovanni, pensate Giovanni capitolo 5, i versetti da 19-30, il lungo discorso, Gesù dice: non posso far nulla da me stesso. Il figlio non può far nulla da se stesso. Che cosa vuol dire? Non che lui è inutile, è insignificante, ma che tutto ciò che lui fa, lo fa perché il padre lo fa in lui. La sua persona non sta nell'essere diverso. È diverso dal padre, perché il padre dona e lui riceve, ma lui è colui che riceve, no? E infatti Giovanni 10:30 dice: io e il padre siamo una cosa sola. Cioè siamo uno perché il padre mi dà tutto se stesso e io restituisco tutto quello che lui mi ha donato a lui, no? Allora i padri di Costantinopoli dicono questa frase, al primo concilio di Costantinopoli, 381, secondo concilio: sono tre persone, ma sono un solo Dio, perché non sono tre divinità diverse che si incontrano, ma c'è questa circolarità perfetta dove l'amore si riceve. Il figlio è totalmente ricevuto, il padre è totalmente donato. E il concilio di Costantinopoli allarga il concilio di Nicea, che vi ricordate aveva detto solo: credo nello Spirito Santo. Invece il concilio di Costantinopoli comincia a dire che è Signore della vita, è adorato e glorificato con il Padre, il Figlio, ha parlato per mezzo dei profeti. Cioè sente il bisogno di allargare la spiegazione di cos'è lo Spirito Santo. E se volete, usando la stessa immagine, potremmo dire, forzando al massimo la nostra esperienza, l'uomo e la donna si amano, ma si amano amando qualcun altro, amando i loro figli, amando gli amici, no? C'è una frase meravigliosa che io cito sempre, Saint-Exupéry, che dice in un libro che si chiama Terra degli Uomini, una frase meravigliosa per spiegare anche ai ragazzi cos'è l'amore. Lui dice, riflettendo su tutta la sua vita: amare non è guardarsi negli occhi l'un l'altro, ma amare è guardare insieme nella stessa direzione. Cioè un uomo e una donna si amano non solo perché si piacciono e si perdono l'uno negli occhi dell'altro, ma perché camminano verso un amore che è un dono che loro insieme fanno, no? E alcuni padri medievali dicono: lo Spirito Santo è l'amore del padre, l'amore che il padre e il figlio si scambiano. Quest'amore è così profondo che lo Spirito Santo è questo amore, e questo amore ci viene donato poi dal padre e dal figlio perché noi possiamo entrare nella Trinità. Nel battesimo noi riusciamo ad entrare nel mistero della Trinità, no? Ma se ci pensate, e concludiamo con questo, il credo di Nicea Costantinopoli è esattamente il credo battesimale, cioè tutti i credo della Chiesa sono semplicemente un ampliamento di quello che Gesù ha detto: battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E infatti noi sappiamo che fin dall'inizio il primo credo non era questo descrittivo, ma era quello interrogativo. Prima di battezzare una persona, avete visto un fonte battesimale, ma già Pietro e Paolo quando battezzavano nei fiumi, no? Dicevano: credi nel Padre? Credi nel Figlio? Credi nello Spirito? Tutte e tre le volte lo immergevano, lo facevano riemergere: io ti battezzo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, no? Allora il credo semplicemente è un ampliamento, e si amplia in particolare la persona del Figlio, abbiamo visto con Calcedonia, perché bisogna chiarire in che senso Gesù è totalmente Dio e totalmente uomo, in che senso lui però è il figlio di Dio che è uomo ed è Dio, e bisogna chiarire lo Spirito Santo, quindi si ampliano alcuni articoli. Come sapete Paolo VI fece il credo del popolo di Dio, cioè sentì il bisogno dopo il concilio di scrivere un credo, che è troppo lungo per essere detto come preghiera, ma perché sentiva che era fondamentale ricapire che cosa, qual è la fede che noi crediamo, no? Allora vi invito adesso molto semplicemente, dura proprio un istante, ma è una cosa importante, a dire adesso il credo niceno costantinopolitano, che appunto unisce il credo di Nicea dove siamo stati e il credo scritto qui, quello che noi diciamo viene dai padri riuniti in questo luogo nell'anno 381, sempre con i delegati romani, a dire la fede che la Chiesa ha in tutto il mondo. Qualsiasi cristiano, ortodosso, protestante, cattolico, eccetera, ha questa fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, e noi uomini per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.